La fillossera è un insetto che attacca la pianta di vite, è un insetto che è stato importato dagli Stati Uniti fondamentalmente, dal Nord America in generale, nella fine dell'Ottocento, che si è diffuso sul territorio europeo creando diversi danni, facendo diversi danni perché è un insetto che ha un'aggressività particolare nei confronti della pianta della vite.
New York, 1854. Da questo momento in poi, la storia della viticoltura mondiale è destinata a cambiare radicalmente. Nulla sarà più come prima. Il 1854 è l'anno in cui si scopre che la vite ha un nemico apparentemente invisibile e dannatamente letale. È un piccolo insetto, un parassita, che attacca l'apparato fogliare e radicale della vite, ne provoca il marciume e in poco tempo, e senza rimedio, conduce la pianta a una morte certa. I francesi dell'epoca la chiamano la bête, la bestia. Noi oggi la conosciamo col nome di fillossera. Mi chiamo Maria Vittoria, sono una sommelier professionista e questo è l'Abecedario del Vino, un podcast che racconta il mondo del vino una parola alla volta, con approfondimenti storici, aneddoti di vita vera e il contributo di tanti ospiti diversi, anche del miglior sommelier d'Italia 2016. I primi ad accorgersi della fillossera sono proprio gli americani, che scoprono la presenza del parassita sulle foglie di vite selvatica. Nel 1854 è il naturalista statunitense Fitch a identificare per la prima volta la fillossera. Non sembra un problema grave in realtà. Le piante, in America, non muoiono. E così la fillossera continua a prosperare per anni sulle piante americane, preparando in segreto il suo attacco letale. Passano quasi 10 anni e la fillossera fa la sua comparsa anche oltreoceano. Nel 1863 viene riconosciuta per la prima volta in Gran Bretagna da J.O. Westwood sulle foglie della vite nelle serre di Hammersmith, zona ovest della città di Londra. Poco dopo sarà identificata sulle piante del sud della Francia. Quello che però ancora non si sa, perché non si vede, è che l'insetto, oltre alle foglie, ha attaccato anche le radici delle vite europee e presto se ne constateranno i drammatici effetti. Cominciano a manifestarsi i primi focolai, le piante soffrono, muoiono. È l'inizio di una rapida e devastante diffusione. Portogallo, Svizzera, Germania, la fillossera non si arresta. Nulla pare fermarla. Si spinge oltre ogni confine, per terra e per mare. Il contagio arriva perfino in Australia, dall'altra parte del mondo. La viticoltura mondiale si trova a fare i conti con la calamità più violenta e distruttiva di ogni tempo.
La pianta reagisce a un attacco di fillossera se l'attacco avviene sulle foglie, producendo delle galle, dei gonfiamenti della lamina fogliare, che chiaramente inibiscono la capacità della foglia di lavorare al meglio e quindi di attirare i raggi solari e di traspirare e quant'altro. Se la fillossera attacca in uno stadio della sua evoluzione l'apparato radicale, ha lo stesso effetto, forma dei rigonfiamenti che ugualmente inibiscono il normale funzionamento della radice. La pianta è destinata ad avere enormi rallentamenti vitali e porta anche alla morte della pianta.
Alla fine degli anni 60 dell'Ottocento si scopre che l'infezione arriva dall'America, cosa che spinge il governo francese a introdurre in un primo tempo l'embargo sull'importazione di barbatelle dal nuovo continente. Era arrivata proprio così la fillossera, trasportata oltreoceano su barbatelle americane infette che sarebbero dovute servire come rimedio a un altro male della vite che si stava cercando di combattere in quel periodo, l'oidio. Ma quella che doveva essere una soluzione all'oidio presto si trasforma nel peggiore dei problemi. Il mondo scientifico, politico e produttivo si mette in moto. Commissioni tecniche, professori universitari, botanici, viticoltori, scienziati e entomologi, tutti vogliono dare il loro contributo per trovare un rimedio. Bisogna agire in fretta, bisogna trovare una soluzione all'estinzione della vite. La Francia è attiva in prima linea, ma raggiungere una posizione unanime e convincente per tutti non sarà affatto facile. Dovranno passare molti anni, decenni addirittura, prima di arrivare a una soluzione condivisa e messa in pratica da tutti. Eppure qualcuno, già sul finire degli anni 70, aveva ipotizzato e proposto la strategia che alla fine si dimostrerà vincente. Victor Pouillat, uno studioso esperto di ampelografia, era convinto che per risolvere il problema bisognasse partire dalla sua origine, cioè dalla vite americana. Pouillat, assieme a un piccolo ma tenace gruppo di studiosi, riteneva che proprio perché l'apparato radicale delle piante americane non soffriva come quello delle piante europee, la soluzione fosse quella di operare un innesto tra le due specie. Piede americano, parte superiore europea.
Le piante di vite americana sono più resistenti a livello di apparato radicale alla fillossera. Le piante di vite europea sono più resistenti a livello di apparato aereo alla fillossera. Quindi per cui gli studi hanno portato a fare dei test di incrocio, di innesto. Vuol dire che se io prendo di una pianta di vite la base americana, quindi tutto ciò che è sottoterra, fino a poco sopra il livello del terreno, e in quel punto preciso innesto una vite europea, io mi troverò con una barbatella, di cui spesso si parla, perché le barbatelle sono proprio questo innesto, resistente a livello radicale, perché abbiamo la parte americana, resistente a livello parte aerea, perché abbiamo la varietà europea. Voglio fare un esempio ancora più semplice. Se si fa una passeggiata in mezzo a un vigneto, e si va a controllare il ceppo di una vite, cioè la pianta del tronco di una vite, fate caso che vicino al suolo troverete un rigonfiamento. Quel rigonfiamento è il callo dell'innesto fatto. Quindi per cui sotto quel rigonfiamento troverete una radice che è la radice di una vite americana, resistente appunto alle punture di fillossera. Al di sopra del rigonfiamento troverete un tronco e tutta la pianta, che in realtà è europea.
Purtroppo, questa ipotesi fu a lungo contestata e addirittura osteggiata. Per molti, troppi anni, si preferirono altre vie, nessuna delle quali però, col tempo, riusciva a dimostrarsi realmente efficace. E intanto, mentre la scienza si divideva tra studi e tentativi, tra polemiche, calunnie, denunce e addirittura processi, il vigneto europeo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, perdeva pezzi che non sarebbero stati mai più recuperati. Il bilancio finale sarà disastroso. Dei 4 milioni totali di ettari coltivati pre-fillossera, 1 milione sarà interamente e irrimediabilmente devastato. Non si trattò di un disastro solo ambientale, con la perdita irrimediabile di tantissime varietà della pianta, ma fu una grave sciagura anche a livello sociale. La soluzione di Pouillat, unica realmente valida, una volta accolta, non solo ebbe bisogno di anni per essere perfezionata e resa efficiente, ma la sua traduzione pratica richiedeva un intervento straordinario, dall'effetto salvifico, sì, ma a un costo molto alto. ricostruire interi vigneti ettaro dopo ettaro, estirpando piante anche centenarie e reimpiantando piante nuove in estate. Molti contadini non avevano la forza economica per sostenere tale imponente trasformazione e così intere famiglie furono costrette a svendere le loro terre e a emigrare per cercare fortuna altrove, offrendo forza lavoro alle nuove alienanti fabbriche della seconda rivoluzione industriale. Ovviamente anche l'Italia non fu indenne. Nel nostro paese la fillossera fece la sua prima apparizione nel 1879, nei pressi di Lecco. In breve tempo, ogni regione, da nord a sud, isole comprese, si trovò sotto l'attacco del piccolo parassita. E sebbene negli anni evidenze scientifiche inconfutabili avevano dimostrato che il ricorso al portainnesto americano fosse l'unica soluzione possibile, la ricostruzione del vigneto nel nostro paese fu a lungo frenata. Ancora negli anni 30 del Novecento, i vigneti italiani soffrivano per la presenza mortifera della fillossera. Alla fine, per fortuna, anche in Italia si ricorrerà diffusamente alla ricostruzione, ma molte varietà andranno perse per sempre. Eppure, qualcosa del nostro antico vigneto è rimasto e vive ancora oggi. Sin dai primissimi studi sulla fillossera, infatti, gli scienziati scoprirono che l'insetto faceva fatica a completare il suo ciclo vitale nei terreni sabbiosi, tant'è che in un primo momento si pensò proprio di insabbiare le piante, ma non era un'operazione sostenibile. Questo significa che in quei luoghi in cui la vite si trova sulla sabbia, la fillossera non ha attaccato la pianta. E infatti, in zone come la DOC Bosco Eliceo, nel Ferrarese, dove le viti sono sulle sabbie, si trovano ancora oggi piante vecchissime, ultracentenarie, che non hanno mai subito l'attacco della fillossera. Queste piante vengono dette a piede franco, perché mai innestate sul piede americano. Vorrei dedicare gli ultimi minuti di questa puntata al racconto di un'esperienza personale, ricordando proprio uno di quei vigneti a piede franco, a me molto caro, il vigneto dell'azienda agricola del dottor Fogli, persona squisita che ho avuto l'onore di conoscere personalmente e che mi ha raccontato la storia del suo vigneto, una delle più affascinanti che io abbia mai ascoltato. Il vigneto, appartenuto a suo padre e prima ancora a suo nonno, è oggi un piccolo fazzoletto di terra rettangolare di circa 3,5 ettari, che dalla strada arriva quasi fino al mare. È una fotografia vivente, reale, preziosissima, di come si faceva la viticoltura in passato in molte zone dell'Italia contadina. Filari a grande distanza l'uno dall'altro, almeno 2 metri, perché quella terra serviva anche come campo da coltivare, come orto da cui raccogliere altri frutti oltre a quello della vite. Le piante sono tutte mescolate fra loro per età e tipologia. Quello che si chiama uvaggio da campo e che appartiene a un mondo antico, storico, plurisecolare di concepire il vigneto. Viti di 60 anni, le più giovani di questo vigneto, accanto a viti centenarie. Il Fortana, vitigno a bacca rossa tipico della zona, accanto alla Malvasia, e il Trebbiano Romagnolo vicino alla rarissima e delicata Russiola. I vini del dottor Fogli restituiscono con impagabile sincerità il territorio in cui sono prodotti, sono espressione autentica, veritiera, della loro zona di provenienza. Sono vini identitari, sono vini di terroir, sono i vini delle sabbie. Vitigni a piede franco si trovano anche in altre zone d'Italia, non solo sulle sabbie del Ferrarese, ma anche in alcune zone della Sardegna, su terreni vulcanici come quelli dell'Etna, dei Campi Flegrei o dell'Alto Piemonte, o ancora ad altitudini eccezionali come in Valle d'Aosta. Abbiamo un territorio davvero ricco e straordinario, un patrimonio ampelografico eccezionale. Ma questa storia è un altro podcast, chissà. La voce che avete ascoltato assieme alla mia in questo episodio dell'Abecedario del Vino è quella di Michele Corti, enologo e selezionatore vini per una piattaforma Oreca. Cin cin a tutti, cari wine lovers, e alla prossima lettera dell'Abecedario del Vino.